טוב, צדיקים, ברוך השם, אביה מולנובה סטימנה, אביה מואנקה אוננובה פרשה, פרואוג'י, קומוסיאמו, אביצ'יננדו מולטו, קווסטו ג'ורנו, אל ג'ורנו, קרא לאובייקטיבו דלה קריאציונה, כמו קיצ'י אסקריטו, יום השישי, quando Hashem ha creato il mondo, ogni giorno dice il nome del giorno, il primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, o quando si arriva al sesto giorno si dice ha'el yom ha'shishi, il sesto giorno. I maestri, il sesto giorno non si riferisce al sesto giorno della creazione, o si riferisce al 6 di Sivan, Bezrat Hashem, prossima settimana, martedì, Bezrat Hashem, sera, שרה, בעזרת השם, חג השבועות. אל ג'ורנו, דובה סיימו ריבטו אל פונטו, פוסיימו דיר כלה קריאציונה טרמינטו, אין אל וב בסימן. בראשית, על איניציו, קראו השם אל מונדו, דיר מייסי בראשית, פרדו אקו זה. הקריאת אל מונדו פר עם ישראל, אפר לתורה. Non c'è un altro obiettivo per chi creare questo mondo. Dicono le maestri, la Torah fu creato 974 generazioni prima della creazione del mondo. Se qualcuno ti chiede qual è la prima cosa che Hashem ha creato, non era il mondo. C'è una cosa ancora prima. La guida, l'inizio, il tutto. E questo è la Torah Kedoshah. 974 generazioni prima delle creazioni del mondo. E arriviamo a questo giorno, che è Chag HaShavuot, è l'anno 2448 della creazione, parliamo 2448 anni dopo Bereshit. Il giorno, la parentesi è 1312 prima il conto, sì? Oggi siamo 2024, quindi la Torah fu data 1312 prima che abbiamo iniziato a contare le anni, che le altre hanno iniziato a contare le anni. Là era il Ma'amad Har Sinai. E voglio un po' parlare, che succede in questi giorni? Dicono le maestri che Hashem ha voluto dare subito la Torah, subito quando Hashem ha creato il mondo ha voluto dare la Torah, però Hashem ha aspettato 26 generazioni fino a che ha trovato una generazione che era degno, una generazione che meritava ricevere la Torah Kedoshah, la generazione di Moshe Rabbeinu. E la Torah racconta che il primo de Sivan, il primo di Sivan era un lunedì. Lunedì il popolo è arrivato finalmente sul monte di Sinai. Sono arrivato il primo di Sivan, 2448 della creazione, erano tutti a fronte del monte. Il giorno dopo, Bet Besivan, che era martedì, Moshe Rabbeinu va sul monte di Sinai. Appena Moshe Rabbeinu va sul monte di Sinai per ricevere la Torah, inizia una grande guerra tra Moshe Rabbeinu e gli angeli. Dicono gli angeli a Moshe Rabbeinu, Bet Besivan, martedì, che stai facendo qui? Chi ti ha mandato nel cielo? Chi ti ha mandato a prendere Chemda Genuza? Chi ti ha mandato a prendere questo tesoro che noi abbiamo? Quando un uomo parla di tesoro, di che parla? Ma di soldi, di gioielli, di oro, di diamanti. Però per gli angeli c'era solo un tesoro. E il tesoro era la Torah Kedoshah. E gli angeli non erano pronti che Moshe Rabbeinu prendeva la Torah. Iniziata una grande discussione. Dice a Kadosh Baruch Hu a Moshe Rabbeinu, tocca la mia sedia di trono. Non hai paura di loro, loro non ti possono fare niente quando tu tocco la mia sedia e dacci una risposta. E Moshe Rabbeinu dice agli angeli, la Torah non appartiene a voi. E la Torah c'è scritto non uccidere, potete uccidere. E la Torah c'è scritto: il popolo che è uscito d'Egitto riceverà la Torah. Voi state uscito d'Egitto? E dopo una discussione, gli angeli dicono a Moshe Rabbeinu: hai ragione. E per ricompensa, ogni angelo ha dato un regalo. Dicono ai maestri: anche l'angelo del morto ha dato un regalo. Qual era il regalo che ha dato l'angelo del morto? Il Ketoret, l'incenso. Ha detto l'angelo del morto: ogni volta quando ci sarà mai sia una piaga, ogni volta che saranno condannato per morire, fate l'incenso e sarete salvati. E Bemet, la storia di Korach, qualche parashot ancora, libro di Bamidbar, Bezrat Hashem, iniziamo questo Shabbat, libro di Bamidbar. Là, quando inizia la piaga, Aaron subito prende la machta e fa l'incenso e la piaga si termina. Fra parentesi, noi diciamo un Shalema Parim Sefatenu, non abbiamo oggi l'incenso, ma abbiamo il testo che si legge, il testo dove c'è scritto la mitzvah dell'incenso. Ogni volta, quando mai sia ci sono problemi, questa è una grande segula, leggere l'incenso. Itzadikim, il secondo de Sivan, martedì, Moshe Rabbeinu, dopo la discussione, arriva al cielo, e Akadosh Baruch Hu inizia a parlare con Moshe Rabbeinu. Quali sono le parole che vengono dette a Moshe Rabbeinu prima che lui riceve la Torah? Dice la Torah, e nel libro di Shemot, il capitolo 19, dice: Moshe alala Elohim, e Moshe Rabbeinu va là, e che dice a Kadosh Baruch Hu? Kot omar le bet Yaakov, vataged le bnei Israel. Dice a Kadosh Baruch Hu: Moshe, di al popolo, voi avete potuto vedere di persona quello che ho fatto all'Egitto, come vi ho trasportato sull'ali dell'aquile e vi ho avvicinato a me per servirmi. Da ora in poi, se ascolterete con attenzione la mia voce, e osserverete il mio patto, che è la Torah. Voi, dice HaKadosh Baruch Hu, sarete il mio tesoro speciale. Quindi, vediamo che c'è un scambio di tesoro. Qual era il tesoro? Abbiamo detto la Torah. Dice HaKadosh Baruch Hu: io sono pronto a dare il mio tesoro, però voglio un tesoro in scambio, no? Quando si fa un acquisito, uno compra una cosa, tu dai soldi, riceve cibo. Qualsiasi cosa, quando uno dà qualcosa, riceve. C'è sempre una transazione, ci sono due parti, quello che dà e quello che riceve. Dice Kadosh Baruch Hu: io sono pronto, io do il mio tesoro. Però qual è la cosa che io voglio ricevere? Da oggi in voi sarete il mio tesoro speciale tra tutti i popoli. E voi sarete per me un regno di sacerdoti, di principi, un popolo consacrato. E con queste parole, Tzadikim, Moshe Rabbeinu scende. Il secondo di Sivan, stiamo parlando 4 giorni prima della recezione della Torah. Moshe Rabbeinu viene al popolo e dice: vedi, così ha detto il Creatore, siamo pronti? Siamo pronti a ricevere la Torah? Molto interessante che in ebraico, che dice a Kadosh Baruch Hu? Kot omar le bet Yaakov, così dirai alla casa di Giacobbe, vetaged le bnei Israel, sì? Così parlerai alle donne della casa di Giacobbe e anche alle uomini dei figli di Israele. Quindi è molto interessante che per la prima volta, o che Tzadikin, in questo momento è storico, per la prima volta Hashem manda una domanda al popolo. Fino ad oggi non c'era domande tra il Creatore e il suo popolo, sì? Ci aveva mandato Mosè a fare le miracoli, ma non c'era, diciamo, un dialogo. Il primo dialogo che Moshe Rabbeinu ha, non con un uomo, questo è un dialogo che parliamo con un messaggio a tutto il popolo. Kadosh Baruch Hu inizia a parlare con le donne. Dice Moshe Rabbeinu: chiede prima alle donne, solo dopo chiedere alle uomini. Perché? Perché prima le donne, dopo le uomini? Anzi, noi sappiamo chi fa più mitzvot. Ossia, chi ha più obblighi nella Torah, l'uomo o la donna? Ovvio è l'uomo. Perché parla prima con la donna? Di noi è molto semplice. Hashem sa dove è il chiave. Hashem sa chi ha il chiavo, chi ha il cuore del popolo nell'essere umano, le donne. Se le donne vogliono che il marito fa la cosa giusta, forse il marito avrà la capacità di fare la cosa giusta. Però se la donna non vuole che il marito fa la cosa giusta, lui non riuscirà mai a fare la cosa giusta. Questo è il primo motivo. Secondo motivo, Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu, sta riparando lo che, Chas v'Shalom, non possiamo dire che Hashem ha sbagliato. Però l'errore che fu, quale fu l'errore storico? Noi abbiamo detto che Hashem già all'inizio voleva dare la Torah. A chi voleva dare la Torah? Adamo Rishon? Se Adamo Rishon non avesse mangiato dell'albero della conoscenza, aveva aspettato un po', Shabbat, ma parentesi, anche la Torah fu dato di Shabbat, il Vav de Siman, parliamo di Shabbat. Adamo aveva ricevuto la Torah. Qual era il problema? Che Hashem ha parlato solo con Adam, non ha parlato con Chava, non ha detto a Chava non mangiare dall'albero, ha detto solo al marito. E noi sappiamo tutto che succede grazie a Chava, dice Hashem, no, questa volta faremo al contrario. Non solo che parlerò solo anche con l'uomo e anche con la donna, inizierò a parlare con la donna. E con questo Moshe Rabbeinu scende e racconta al popolo, che dite? Siete pronto? È il tesoro del creatore? Che dite donne? Che dite uomini? E il popolo risponde, parliamo di martedì, il secondo di Sivan. Kol asher diber Hashem, naaseh. Tutto che ha detto a Kadosh Baruch Hu faremo. Il giorno dopo, mercoledì, sì, immaginate la cena, mercoledì, Gimel Besivan, un'altra volta. Moshe Rabbeinu va sul monte e dà la risposta del popolo. HaKadosh Baruch Hu, e il popolo ha detto va bene, è pronto a ricevere. Dice HaKadosh Baruch Hu, Moshe, non c'è problema. Dì a loro che io parlerò con te le 10 comandamenti e mentre che io parlo con te, Moshe Rabbeinu, il popolo va a ascoltare quali sono le leggi della Torah. E Moshe dice va bene. E Moshe scende un'altra volta. Ogni giorno va e scende. E dice al popolo, vedete, HaKadosh Baruch Hu ha accettato. Ha detto va bene, se voi state pronti, anche lui è pronto a dare. Come andrà la storia? Sapete così, lui parlerà con me e voi sentirete. E il popolo dice no. Non siamo pronto. Noi vogliamo ricevere, vogliamo ricevere in modo diretto. Vogliamo che Hashem parlerà con te. Capito? Dì al Creatore, noi vogliamo riceverlo diretto, vogliamo vedere il nostro re, vogliamo sentire il nostro re, vogliamo ascoltare il nostro re, non in seconda persona, non in terza persona, non tramite un messaggero, vogliamo che sarà diretto. E Moshe Rabbeinu, il giorno dopo, si parlando di 4 di Sivan, già è giovedì, ritorno al cielo e dice al creatore, il popolo non è pronto, il popolo vuole che sarà in un modo diretto. E il Kadosh Baruch Hu subito accetta, dice magari che loro, tutta la loro vita, tutto il nascimento di questo popolo, per tutta la storia, vorrai sentire direttamente le parole. E che succede? Moshe Rabbeinu scende e dice al popolo: va bene, fu accettato. Adesso iniziano 3 giorni di preparazione: giovedì, venerdì e il sabato. Il sabato la Torah fu data. In questi giorni di preparazione dovete distaccare delle mogli, non ci saranno più rapporti coniugali, dovete pulire le vestiti. Dovete disoccupare di tutta la materialità che farete e dovete preparare voi stessi spiritualmente per ricevere la Torah. E come si preparava? Tutti le Chachamim, tutti le Zekinim, come che oggi ci sono rabbini, ma c'erano Zekinim, andavano in tutti i posti a dare lezioni, lezione di Musar, lezione di Emunah. Per aprire il cuore, che questo cuore sarà pronto per ricevere la Torah. E il giorno dopo, 5 di Sivan, stiamo parlando di venerdì, è il giorno prima la ricevuto della Torah. Moshe Rabbeinu inizia a leggere a fronte tutto il popolo un libro che si chiama Sefer HaBerit. Che è questo Sefer HaBerit? Non è mai se Sefer HaBerit è la storia di Bereshit fino a Itro. Tutta la storia. Tutti le parashot. Tutto che succede storicamente fino a questo punto. La creazione del mondo, la storia del diluvio, la storia di Sedoma e Gomorra, la storia della Torah di Babel, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tutta la storia viene raccontata da Moshe Rabbeinu al popolo ebraico il giorno prima che la Torah viene ricevuta. Quando Moshe Rabbeinu termina a raccontare tutta la storia, aggiunge un'altra cosa. Che aggiunge? Due parashot vengono raccontate. Le due parashot delle maledizioni. Lo che abbiamo letto la settimana scorsa, non per niente viene detto prima di Shavuot. Perché anche Moshe Rabbeinu, prima l'ha ricevuto dalla Torah, ha dato le maledizioni. E se potete dire però scusa, che senso ha dare maledizione a un popolo che ancora non ha sentito le sue obblighi? E Moshe Rabbeinu sì. Perché se voi non sentirete le maledizioni adesso, voi adesso che avete detto? Naaseh venishma, faremo e ascolteremo. Quando voi ascolterete le maledizioni, chissà, forse della paura, voi avrete ripentimento della scelta di ricevere la Torah. E per questo a priori diciamo c'è ancora prima che sapete quali sono le leggi, vi darò che maledizioni succederanno se non ascolterete alle leggi che furono date domani. E il popolo inizia a sentire le maledizioni, tutti insieme. Le 49 della parasha scorsa più le 98, tutte le maledizioni insieme. E dopo tutto quanto, il popolo è rimasto con le stesse parole. Faremo e ascolteremo. Moshe Rabbeinu fa 12 altari, e in questi 12 altari, se parlano di venerdì, la vigilia di Shabbat, la vigilia della ricevuta della Torah, si fanno sacrifici. Il sangue di tutte le bestie che vengono sacrificate viene spezzato in due. Dice il Midrash, come fu spezzato in due? Come si può spezzare un liquido perfetto in due? È venuto un angelo che ha separato le liquidi in due. Un parte fu messo sull'altare e l'altra parte del sangue fu spruzzato su tutto il popolo. Tutto il popolo, loro vestiti erano con macchie di sangue delle sacrifici. Questo era il Dam Berit. Sempre è un'altra lezione. Dobbiamo capire perché ogni volta quando c'è un patto c'è anche sangue. Non è la prima volta che vediamo patto e sangue. La Brit Milah è la stessa cosa, un patto di sangue. Forse un patto così, solo un po', per non dilungare e deviare del soggetto della lezione. Forse un patto è solo un patto quando uno è pronto a pagare sangue per il patto. Quando uno è pronto a dare la sua vita per il patto. Comunque tutto il popolo macchiato con il sangue hanno fatto il patto venerdì, il 5 di Sivan, e vanno a dormire. Vav de Sivan, il giorno dopo. Succede l'evento di Shabbat. Sempre Shabbat, sempre le giorni importanti della storia ebraica cadono di Shabbat. Era Shabbat Kodesh, succede l'evento gigante. Il popolo sta betachtit ha'ar, sta sotto il monte. Vedete se avremo tempo, dopo la lezione parleremo, perché erano sotto il monte. Per quanto uno può essere sotto il monte, può essere al lato del monte, sotto il monte. E succede l'evento storico. Inizia il cielo essere pieno di nuvole, inizia un pioggia, una pioggia. Con questa pioggia iniziano a essere tuoni forti, iniziano a essere fulmine forti, come una tempesta. Dopodiché il monte tutto inizia a bruciare come un fuoco e il popolo vede un miracolo. Un monte che sta bruciando da un lato, e dall'altro lato le piogge che sta accendendo del cielo, e che questa acqua non fa niente al fuoco, e tutti e due ci sono. E dopodiché iniziano i terremoti. Il monte inizia a bailare, dice il Midrash, come due gente che bailano ad un matrimonio. Immaginate questo spettacolo, immaginate la paura, immaginate la sensazione di vedere questa cosa. Si affronta un monte che brucia con pioggia, con fulmini, con tuoni, con un monte che baila. Ragduki Elim, diciamo in Hallel, Ragduki Elim. Si stanno muovendo, si stanno bailando. Fino che succede il suono del shofar. Quando c'è il suono di shofar, dice col shofar chazak be'od. Fra parentesi, quale shofar fu suonato? I maestri, ricordate la storia di Abraham? Abraham che voleva sacrificare il suo figlio, Isaac, perché Hashem lo ha detto sacrificare. E nel filo non fu sacrificato. Invece Avram dà un monte. Quando Hashem dà, ci sono due corni a quest'animale, la destra e la sinistra. E il corno sinistro, che è più piccolo della destra, è il corno che fu soffiato là. È il sabato Vav de Sivan 2448 della creazione. E il corno destra, abbiamo tempo. Adesso arriverà il Mashiach, Ezrat Hashem. Sarà suonato il corno destro, che è ancora più grande della sinistra. Comunque, sono immenso il grande di shofar. E dopo un silenzio, non c'è più fulmine, tuoni, terremoto, un silenzio totale. Dire maestri, dmama, non si sentiva niente, di animale. Di uccelli, di zanzare, niente, un silenzio totale. E Akadosh Baruch Hu inizia a parlare. È la prima volta Akadosh Baruch Hu in una volta dice tutti i 10 comandamenti, in una volta, in un modo miracoloso, in un versetto, tutti i 10 comandamenti. Dicono le maestre, Hashem ha parlato in un voce, però in realtà erano 70 voci. Ognuno sentiva la voce secondo il suo livello. Un grande Chacham come Moshe Rabbeinu sentiva nella voce un discorso profondo come un rabbino che dà. Un piccolo bambino sentiva un discorso come che dà la maestra al giardino. Ognuno sentiva questa voce, ma si 70 voci in un modo diverso. In questo momento, dice il Midrash, il monte di Sinai è divenuto brillante come un diamante. Dopodiché, Akadosh Baruch Hu inizia uno dal primo comandamento: Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. E Behemet si dice che loro hanno cercato di trovare da dove viene la voce. Quando sembrava che la voce veniva di destra, andavano a destra, sentivano da sinistra. Quando andavano da sinistra, veniva da destra. Quando andavano al sud, veniva dal nord. Quando andavano all'est, veniva dall'ovest. In altre parole, no, voce celestiale, non c'aveva un fonte questa voce in qualsiasi modo che tu stavi, sembrava che viene di qui, da dove tu sei. E Akadosh Baruch Hu inizia a dire la prima comandamento, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Subito succedono tre cose. Un gran parte del popolo muore subito. Solo sentire la voce del Creatore, la maggior parte del popolo ebraico in questo momento muore subito. Che fa Kadosh Baruch Hu? Lo fa risuscitare la morte. Un'altra parte del popolo che era in livello spirituale più grande, solo della paura si sono spostato 12 km a dietro. Sono catapultato come un'arma che tira un tiro 12 km là dietro. E che fa Kadosh Baruch Hu? Manda le angeli per avvicinare loro. Un terzo gruppo, che era il gruppo più piccolo, quelli Behemet grandi, grandi, quelli tzaddikim, quelli grande spirituale, loro non sono morti. Manco sono spostati 12 km là dietro. Loro hanno sentito una debolezza, una paura così grande. Il maestro Hashem ha fatto uscire l'odore del paradiso, questo odore solo per tranquillizzare la mente. E così succede una prima volta, e dopo succede una seconda volta, un'altra volta Hashem parla, e un'altra volta la maggior parte muore, un parte viene catapultato 12 km a destra, e un piccolo parte, un'altra volta debole. Fino a che dice al popolo: non possiamo. Non possiamo morire ogni volta da noi, per favore. Facci parlare Moshe Rabbeinu. E HaKadosh Baruch Hu manda due angeli che prendano Moshe Rabbeinu nell'alto e nell'altezza del monte. E Moshe Rabbeinu inizia a parlare gli ultimi 8 comandamenti. Sono le Moshe Rabbeinu, la voce della Shekhinah, la presenza divina che esce dalla bocca di Moshe Rabbeinu. E perché ho cercato di illustrare così tanto questo evento, o che Tzadikim, la Torah ci comanda, Ishamer lecha pen tishkach, c'è un divieto di dimenticare questo evento. Una delle 10 cose che un uomo deve ogni giorno ricordare da nuovo è questo evento che era sul monte di Sinai, questo evento che era una cosa fuori dalla natura. Fra parentesi, tutti noi abbiamo presenti là, una maestra, tutti l'anima di qualsiasi ebreo che fu nato o che sarà nato, che già era morto e che non è nato ancora, era presente là e ha visto questo, che Hashem è sceso sul monte di Sinai. E questo tzadikim, questo evento è la base della nostra religione. Abbiamo già detto tante volte, in tutte le regioni c'è qualcuno che ha visto qualcosa. Chi ha visto questo qualcuno, nessuno sa. Chi ha visto questo qualcuno, ma anche nessuno sa. È la sola religione dove tutti hanno visto e dove c'è scritto in un punto molto dettagliato che fu visto nel nostro popolo. 600.000 ebrei. Però Tzadikim voleva approfondire su un punto. Abbiamo detto che il popolo era illuminato e il popolo era pronto a ricevere la Torah. Andiamo un passo indietro, hanno detto Naaseh v'nishma, hanno detto faremo e ascolteremo. E là succede una cosa incredibile. Prima di dare la Torah, HaKadosh Baruch Hu alza tutto il monte, si mette tutto il popolo sotto il monte. Dite, se ricevete la Torah va bene, se no, Sham tieh kevuratchem. Voi morirete qui. Questo monte farò scendere su di voi e la storia sarà terminata. E qui tutti i maestri, tutti i commentatori che hanno chiesto che succede. Questo popolo ha detto faremo, ascolteremo. Questo popolo è un popolo illuminato, un popolo che ha visto le 10 piaghe, un popolo che ha visto l'apertura del mare, un popolo che è pronto a ricevere la Torah, ricevere questo luscio con amore, con voglia, con desiderio, con passione. E invece che fa Kadosh Baruch Hu? Invece di dare questa luce in un modo di amore, di sensazioni positive, prende tutto il popolo, mette addentro il monte e fa entrare paura. Dice: no, 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 niente amore, niente passione. Non dipende da voi. È una cosa obbligata. In altre parole, io sto violentando il popolo per ricevere la Torah. La volete? Va bene, non la volete? La storia è terminata. La domanda perché? E dopo che il popolo è arrivato a un punto così altezza di riconoscimento che la Torah è la cosa giusta per ricevere, perché farlo scendere da un posto così alto, da un modo così positivo, così bello, così allineato con armonia, e invece farlo una cosa così, e anche non si capisce bene. Noi sappiamo che la Torah è solo bellezza, è solo positivo. Da quando è la Torah abbiamo concetti di violare qualcuno, di obbligare qualcuno? E questa domanda viene fatta da tanti. Il Tosfot fa questa domanda, il Maharal fa queste domande, e tanti, tanti Mefarshim fanno queste domande. Una delle risposte che viene data dal Maharal, perché questa domanda è molto difficile, perché noi sappiamo anche che la ricevuta da Torah era una chuppah, Ma pensi, c'è chi dice che il ragione perché il popolo fu messo sotto il monte, perché quando si sposa c'è bisogno del tetto sopra, no? C'è la chuppah quando si sposa, e il sposo con la sposa. E per questo furono messi sotto il monte. Però c'è una halacha, che per fare un matrimonio tutti e due devono volere fare un matrimonio. Ossia, secondo la halacha, secondo la Torah, se viene un uomo e dà una nena a una donna, e questa donna non vuole accettare l'anello, il matrimonio non è un matrimonio. E anche viceversa, un uomo che dà un anello, non lo so come la dà, se non la vuole, però immaginiamo che la dà senza volere, il patrimonio non è un matrimonio. Quindi che mi stai dicendo? Che il matrimonio non era un matrimonio? O che il popolo fu violentato? Non hanno chiesto, era contro il loro volere? O forse sì con la volere, però non era in un modo carino? Dice il Maharal, c'è una halacha. La Halacha dice che se un uomo va nella strada e mai sia violenta una donna vergine che non è sposata, qual è la sua punizione? Una cosa, deve pagare una multa soldi. Secondo, ha l'obbligo di sposarla e non la potrà mai divorziare nella sua vita. Sempre parliamo solo se la donna vuole. Non può spiegare che voglio dire questa halakha perché non si capisce. Oggi, come oggi, una donna, se lei è vergine o non è vergine, si sposa comunque. Però anticamente, tzadikim, nell'epoca della Torah, una donna che non era vergine non aveva un valore. Una donna che non era vergine non poteva sposarci. Forse con un divorziato, forse uno che già ha avuto una moglie, però un uomo normale non prendeva una donna che non era vergine. Quindi dice a Kadosh Baruch Hu, tu hai violentato questa vergine. Per colpa tua adesso lei non potrà sposare. Se lei è pronta e se lei vuole, tu adesso hai l'obbligo di sposarla. Sposarla vuol dire mantenerla, pagarla, sostenerla, cibo, casa, vestiti, eccetera, eccetera. Quindi dice il Maharal, quando un uomo violenta una donna, lui ha l'obbligo di sposarla. E non importa che farà questa donna, non la potrà divorziare mai. Dice il Maharal, così ha fatto il creatore. Ha detto il creatore, voi avete detto sì, però io non voglio che sarà, perché voi avete detto sì. Io voglio violentare voi. Sarà contro la vostra desiderio. Perché se un giorno io mi arrabbierò su di voi, se un giorno voi non vi comporterete come si deve, non farete le cose nel modo giusto, e chas v'shalom vorrai divorziare il popolo ebraico, o chas v'shalom uccidere, non potrò farlo, perché c'è una halacha, che un uomo che violenta la vergine non la può divorziare mai. Questa è la prima risposta. Però, tzadikim, vogliamo andare più nel profondo. Qual è la storia? Ci deve essere una cosa più profonda. È vero, questa halakha è molto carina, però ci deve essere una cosa dove dobbiamo capire la cosa meglio. Sadikin è molto, 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 molto chiaro. Dicono le maestre, la Torah non poteva essere dato in un modo che dipende dalla tua scelta. Perché? Se una cosa dipende dalla tua scelta, voglio dire che oggi forse tu vuoi una cosa, però forse domani ti svegli e non la vuoi più. Ci sono cose che non dipendono dalla tua scelta. Per esempio, le leggi della gravità dipende dalla tua scelta. Non dipende dalla tua scelta, fu fatto così. Se tu butta una cosa da sopra, sotto, questa cosa cade. Se uno dice, tu sai che no, io domani mai sia mi butto dal finestra, non succederà niente, perché io invece di andare sotto andrò sopra, come un uccello. Poi diranno, scusa, tu sei matto. Perché? Non dipende da tuo volere. È una legge della gravità. Una cosa scende. Dice HaKadosh Baruch Hu, se io vi do la Torah, perché voi la volete, Voi potete, chas v'shalom, confondere e pensare che la Torah dipende dal tuo ragionamento, o dal tuo volere, o dalla tua percezione della realtà? E io vi dico che no. Non è una scelta. È come la legge della gravità. HaKadosh Baruch Hu istakel be'oraita ve'bara alma. HaKadosh Baruch Hu, prima di creare il mondo, ha scritto la Torah, ha guardato dentro la Torah e secondo la Torah fu creato il mondo. Tu sai perché quando un bambino arriva all'ottavo giorno, il Milah viene fatto all'ottavo giorno? Secondo la medicina, quando nasce un bambino, la sua coagulazione del sangue è molto debole. Un bambino di un giorno, mai sia, se lui è un taglio, il sangue non molto veloce si secca. Ogni giorno che lui diviene più grande, il sangue si secca più veloce. E il momento nella vita dell'uomo dove il sangue si secca il più veloce è l'ottavo giorno. Perché è così? Perché è molto semplice. Kadosh Baruch Hu ha guardato come dice la Torah. E così ha creato la realtà. Hashem ha creato l'uomo in un modo così. Se lui un giorno alla settimana non riposo, questo non è bene. Né per la sua salute, né per la sua mente, né per la sua psicologia. Perché? Perché quando Hashem dice che il settimo giorno deve riposare, non è una scelta di farlo o non farlo. Fa parte della legge della gravità. Se tu vuoi vivere in un modo sereno, devi il Shabbat riposare. Se tu non ti riposerai il Shabbat, questa macchina non lavorerà bene. Dice HaKadosh Baruch Hu, non voglio che avrete un sbaglio e pensato per un attimo che dipende dalla tua scelta. Non c'è una scelta. La Torah fa parte del mondo stesso. Questo è un altro punto che porta al mare. Però il Baal Shem Tov prende lo stesso concetto in un modo molto, molto ancora più bello. Tzadikim, nella vita ci sono due concetti. Molto cabalistico, viene molto anche scritto nella Torah di Chabad, nel Tanya, eccetera. Abbiamo un concetto che si parla di Mohin de Gadlut e Mohin de Katnut. Qual è la differenza tra questi due concetti? Mohin de Gadlut è quando un uomo ha serenità, quando un uomo ha chiarezza. Quando un uomo capisce molto bene qual è la sua missione nella vita, quando un uomo vive in armonia completa, quando un uomo nasce alla mattina e sa esattamente oggi qual è la cosa giusta per lui da fare e la farà. Ragazzi, questo è un concetto di Mohin de Kadlut. Ognuno di noi nella sua vita ha questi tempi, questi giorni, questi mesi dove un uomo sta in un punto di illuminazione totale. Tutto è chiaro, tutto è comprensibile, tutto è con una voglia, tutto è con un modo sereno, tutto è con allineato, tutto con amore. Però c'è anche Mohin de Katnut. Mohin de Katnut è quando tu ti svegli la mattina e non capisci niente. Non hai voglia di fare niente. Hai stanco, hai no, sei noioso, vuoi scappare, non capisci, non vedi, non capisci il senso, non capisci l'obiettivo, non capisci niente. Questo dicono i maestri, sono due status. Ovvio che tra questi due c'è tutto che c'è nel mezzo, più vicino qui, più vicino là. Però nell'estremo abbiamo Mohin de Gadlut, tutto illuminato, e abbiamo Mohin de Katnut. È la verità che ognuno di noi ha questi giorni, questi tempistichi, sia in un modo personale, sia in matrimonio, anche questo, c'è a volte che Mohin de Gadlut, c'è amore, c'è armonia tra la moglie e il marito, non importa che farà il moglie, non importa che farà il marito, c'è una unione, non c'è modo di separare, non c'è modo di litigare, tutto è bello, tutto è con passione, con desiderio, con voglia, non c'è niente da parlare. Però ci sono giorni, anche nel matrimonio, che Mohin de Katnut, voglio scappare, prendo la valigia e vado via. Con ogni cosa nella vita è così. Ci sono due concetti. Tzadikim, il popolo ebraico, quando ha detto Naaseh v'nishma, è arrivato a Mohin de Gadlut. Sono arrivato a un punto che erano illuminati, hanno visto le 10 piaghe, hanno visto l'apertura del mare. Per loro non c'era domanda ricevere la Torah, non ricevere. E la missione era chiara. Non c'era nessun dubbio qual è la cosa giusta da fare. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, questo Chiddush de Baal Shem Tov viene scritto dal Toldot Yaakov, suo alunno. Se io daccio la Torah al popolo ebraico in questo momento, uno mai sia può pensare che essere ebreo, fare mitzvot, è solo quando uno sta in un modo che è tutto chiaro, quando tutto capisce, quando c'è volere. E Hashem sa che non è vero. L'uomo non può sempre essere in questa altezza. Ci sono giorni dove ci saranno bassezza. E se io darò la Torah quando l'uomo è alto, l'uomo penserà: io faccio la Torah solo quando sono alto. O Hashem vuole che io faccio la Torah solo quando sono alto. Però quando sono basso, Hashem non mi vuole. Dice Hashem: no, io non darò la Torah quando voi sarete alti, io darò la Torah quando sarete basso. Prendo il monte, metto sopra di voi e vi dico: volete riceverlo, va bene, non volete, vi ucciso. Confusione totale, non capite niente. Che succede qui? Hashem ci vuole uccidere. Che tipo di Torah, che tipo di Hashem, di che stiamo parlando? In questa confusione voglio dare a voi la Torah. Voi che voi capite che essere ebreo è anche quando tu ti svegli alla mattina e non capisci niente. Anche se non hai voglia e tu prendi il Sidur e inizi a pregare, la tua testa sta in un punto e le parole sono un altro punto, Hashem, io voglio questo. È piacevole per me. Ovvio, sarà più carino che tu vieni da un punto illuminato, però la vita non è così, ci sono giorni dove uno non è. C'è una mitzvah, la Rambam dice, ci sono qualche peccati e quando un uomo le fa, o qualche mitzvah quando l'uomo non lo fa, lo danno frustrate, lo danno botte, fino che dice voglio fare la mitzvah. Chiede il Rambam, non capisco. Tu dai a un ebreo botte fino a che lui ammette che lui vuole fare, non è volere. Perché tu gli hai dato botte, lui ha paura di ricevere ancora di più, ha paura di sentire questo sentimento di male quando uno ha, quando riceve frustrate. Che vuol dire? Tu lo dai botte fino a che lui dirà voglio io. Dicono le maestre, molto semplice. Tu devi sapere che lui davvero vuole. La sua anima vuole, anche se lui è confuso, anche se lui non capisce, anche se lui è noioso, anche se lui sente un sentimento che lui non capisce niente, dire maestri, lui vuole. E questo tzaddikim, lo che HaKadosh Baruch Hu fa, HaKadosh Baruch Hu prende tutto l'ebreo sotto il monte e dice, io non voglio che la testa capisce che vuole, perché a volte la testa non capisce. Io voglio il volere dell'anima. Questa cosa che c'è dentro, questa cosa che è una cosa profonda. Sadichin, quando un uomo va nella strada sbagliata, perché lui va nella strada sbagliata? Perché lui vuole andare nella strada sbagliata. No? Dice la Gemara Yitzhak Tok Po, Eliezer viene, siede sulla sua testa, e lo fa pensare che lui vuole una cosa che lui davvero non vuole. Dicono le maestre, Lietzra come un lavoro. E Lietzra sembra come un uomo che ha il mano chiuso. Tu vedi, 10 gente corre a fronte qualcuno, lui dice, io c'è nel mano mio un tesoro. Tu vedi qualcuno, tu non sai qual è il tesoro, però tu vedi che lui ha le mani chiuse, tu vedi che tutti vogliono lo che lui ha dentro le mani. E tu vedi 1.000 gente, migliaia, 10.000, 100.000, 1 milione di gente corre a fronte di qualcuno che le sue mani sono chiuse, che promette che lui ha un tesoro. E quando finalmente lui apre il mano, tu vedi che è vuoto, vedi che c'è niente. Ma se così Eliezer dice: corre, corre per il tesoro, vai, fai soldi, fai quello, vai fare qui, vai godere là, fai fare qui, vai, 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 è buono, è piacevole. E quando uno arriva là e finalmente fa questa piacevole, finalmente vede che le mani sono aperte, ha una sensazione che tutto è vuoto. Dice HaKadosh Baruch Hu, io voglio voi in qualsiasi momento, io voglio che tu sai che HaKadosh Baruch Hu vuole, anche quando non capisci, anche quando ti sembra che non voglia, anche quando hai apatia, quando sei indifferente, uno si sveglia la mattina e si è indifferente, mette il tefilin o mette il tefilin, che cambia? Faccio il tefilin, fai che cambia? Indifferente, a volte un sentimento di indifferente, di come, che cambia le cose? Non c'è problema. Così eravate anche quando avete ricevuto la Torah. Il mondo sarà sopra di voi. Che cambia? Volete o non volete? Vi faccio uscire comunque. Per forza le dovete fare. Questo tzaddikim è la Torah. La stessa cosa con un matrimonio. A volte tu ti svegli indifferente e non hai la voglia di fare quello che devi fare come marito, non hai la voglia di fare quello che devi fare con moglie. Tu devi capire che il matrimonio non è una cosa divina. Tzadikim. Ho parlato del matrimonio qualche tempo fa. Voi sapete, nella chimica ci sono due tipi di materiale nella chimica. C'è un componente che tu prendi insieme con un'altra materia, tu meschi queste due materie, che succederà? Una materia sarà influenzata dall'altra, però queste due materie sempre rimarranno due materie. Non puoi cambiarlo, influenzarlo. Per esempio, tu prendi acqua, metti insieme olio dentro l'acqua e l'acqua rimane acqua e l'olio rimane olio. Sì, uno viene influenzato dall'altro. Però non abbiamo una cosa nuova. O nella chimica ci sono materie, quando tu prendi uno con l'altro, quando si meschia, si crea una nuova materia. Queste due materie che c'erano prima non esistono più. C'è un terzo, una cosa nuova. Una cosa che ha caratteristiche totalmente diverse da queste due precedenti. Dico, ma sì, questo è il matrimonio. Prima il matrimonio abbiamo due materie diverse, l'uomo, la donna, ognuno fatto con le sue cose. E anche quando loro sono innamorati, sono insieme, però non sono sposato ancora, uno sarà influenzato dall'altro. Però comunque rimangono due cose separate. Però quando si fa la chuppah, quando si fa il matrimonio, questi due già non esistono più. Questi due si meschiano e diventa una terza. Questi due già non esistono, c'è un'altra cosa. Adesso, se tu sei indifferente o non indifferente, se tu hai voglia o non hai voglia, già sei una cosa nuova. Non c'è modo a separare, non c'è modo, è una cosa nuova totale. E questo è esattamente quello che succede in Matan Torah. HaKadosh Baruch Hu, quando ha messo sotto il monte, ha fatto un scambio di tesoro. Io vi ho dato il mio tesoro che è la Torah, e adesso voi sarete il mio tesoro. C'è un cambio. L'ebreo prima Matan Torah e l'ebreo dopo Matan Torah non è la stessa cosa. Fino a Matan Torah eravamo influenzato, Moshe Rabbeinu, abbiamo visto tutto quanto, miracoli, però l'ebreo non aveva questa anima che ha oggi. La neshama dell'ebreo, questa cosa dentro che non importa che farai, non importa che sarai, sarà sempre collegato all'Eterno. Adentro, mimamakim keraticha Hashem, c'è un punto adentro nel tuo cuore, nella tua profondità, sempre sei collegato, se la vuoi o non vuoi, quando sei alto, quando sei basso. E questo tzaddikim, questo è il lavoro di Shavuot. In tutte le feste tzaddikim abbiamo mitzvot. Pesach c'è mitzvot, c'è la matzah, bicchiere di vino. Sukkot c'è mitzvot, si fa la sukkah, si fa le quattro spezie. Rosh Hashanah, Shofar, Yom Kippur, digiuno. Shavuot non ci sono mitzvot, dove tutti le mitzvot? Non c'è mitzvot. Che mitzvot c'è nella festa di Shavuot? Sì, un moed, ovvio, deve fare kiddush, cena, come si fa sempre, in qualsiasi modo. Però che mitzvah? Dove la mitzvah di Shavuot? Dove la matzah? Dove la sukkah di Shavuot? Perché non abbiamo una cosa. Ma anche Simchat Torah, ma anche balliamo con la Torah. Questo si fa Simchat Torah. Che si fa in Shavuot? Dicono, ma è Shavuot? Shavuot non è una cosa di fare. Shavuot è una cosa di capire. Shavuot è una festa che tu devi capire che la Torah è come le leggi della gravità, a parte da te, a parte del mondo. Non c'è separare. Non sono due cose. Uccia berichu, oraita, ve Israel chadu. Dir maestri, HaKadosh Baruch Hu. La Torah e il popolo Israele è una cosa. Adesso non mi chiedete come può essere una cosa, come il creatore può essere una cosa con un uomo, però così si dice, è una cosa. Non possiamo capirlo perché abbiamo un corpo di carne, non riusciamo a capirlo, però l'anima capisce. Con questo tzaddikin, quando siamo felici, quando tu ti hai allineato, tu vuoi essere felice nella tua vita, fai la Torah, sai che sei un egoistico, non c'è problema. Falla perché sei egoistico, non perché Hashem l'ha detto, falla perché sai che se tu vuoi avere felicità, non c'è un altro modo. Non c'è un altro modo. Hashem ha creato l'uomo così, se lui il settimo giorno non riposa, riposa totale, senza telefonino, senza macchina, senza niente, non potrà caricare su se stesso, perché così fu creato l'uomo. L'uomo fu creato così, se lui non mangerà kasher come deve, le cose non andranno. L'uomo fu creato così, se lui non parlerà la Shonara, non potrà essere felice. O questo tzaddikin, sa che Shavuot è un giorno di giudizio, su che veniamo giudicato. Dice la Gemara in Masechet Rosh Hashanah, le frutti dell'albero. Quanto frutti dell'albero darò viene giudicato a Chag HaShavuot. Bello. Se uno mi chiede qual è il collegamento, frutti di alberi, tu mi scivate adesso, di che stiamo parlando? Sì, dice la Gemara e Masechet Rosh Hashanah, però Tailan in Shavuot viene giudicato le frutti dell'albero. Tzadikim, ognuno di noi è un albero. Quanto frutti daranno dipende dalla vicinanza che abbiamo al nostro Creatore, dipende dalla vicinanza che abbiamo alla volere di HaKadosh Baruch Hu, che è la Torah. Più che saremo vicino alla Torah, più che siamo vicino a Kadosh Baruch Hu, più che saremo pronti a farare, faremo, ascolteremo, più che daremo frutto, più che noi daremo frutto, più che le nostre mogli daranno frutto, più che le nostre bambine, che il frutto nostro sarà produttivo e sarà bello e sarà buono. Esrat Hashem, che ognuno di noi possa avere un Shavuot elevato, possa ricevere la Torah con Kavanah, con amore, con intenzione, Mofin de Kadnur, Mofin de Gadlu, tutto, non importa. Basta che tu ti unisci. Noi dobbiamo, come che la moglie sotto la chuppah, come che il marito dice Hare at mekudeshet li, e la moglie fa così. La moglie non parla, la moglie fa così, basta fare così. E il marito mette l'anello. Stessa cosa. Non dobbiamo fare niente. Hashem farà tutto. Basta che siamo pronto a ricevere. Tu fai così, sei pronto a ricevere. Non chiudere la mano, aprire la mano, non chiudere il cuore. Aprire il cuore, Hashem farà tutto. Bezrat Hashem, apriremo il cuore, riceveremo la Torah e possiamo vedere molto pronto Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.